Nella parabola di Gesù, le parabole di Gesù, no, nella parabola abbiamo la essenza del messaggio di Gesù, anche una descrizione del regno di Dio. Prima che meditiamo sulle parabole, io voglio presentarvi che cosa è il regno di Dio. Come Gesù ha scoperto questo regno di Dio e la sua esperienza di regno di Dio, e anche come Gesù invita altri per cercare questo regno di Dio e trovare questo regno di Dio. E Gesù dice, no? Prima di tutto cercatevi il regno di Dio, la sua giustizia, e tutti vi sarà data, no? Il proponimento della nostra vita è cercare per il regno di Dio e vivere secondo la visione di questo regno di Dio. Ma prima di che proclamare questo regno di Dio, Gesù stesso avere questa scoperta, questa esperienza di regno di Dio. E per questo spiegarvi come Gesù ha arrivato a questa esperienza. Nella vita di Gesù, prima della sua crocifissione e alla risurrezione, erano quattro momenti molto importanti nel suo sviluppo della esperienza di Dio. Il primo momento è la sua nascita dal grembo del suo madre Maria. Maria concepisce e nutrisce e protegge, e dalla nascita a Gesù. E così Gesù è un essere umano, pienamente un essere umano. Il momento secondo importante è la sua circoncisione, dove Gesù entra nella consapevolezza collettiva del giudaismo. Lui non è soltanto un essere umano, un individuale, ma anche diventa un giudeo, un ebreo, e così. Anche nella Bibbia, nel Nuovo Testamento, leggiamo che dopo 40 giorni Maria e Giuseppe portano Gesù al Tempio e offrono a Dio. Questo Tempio rappresenta il giudaismo, diciamo. Anche il giudaismo come un grembo religioso di Gesù. E così entrare nel Tempio significa entrare nel grembo del giudaismo. Anche possiamo dire che il giudaismo diventa incinta di Gesù. E così Gesù deve crescere nella sua religione, che è il giudaismo. Come giudeo, Gesù, o forse dice, il giudaismo è la mia via, la verità e vita. Perché lui viveva secondo la sua religione. Ma essere nel grembo vuol dire anche crescere, no? Per esempio nel grembo fisico, la vita cresce 9 mesi e dopo viene fuori dal grembo fisico, va bene? Questo applica anche il grembo di una religione, diciamo. Okay? Perché una persona cresce nella religione vuol dire scoprire le limitazioni della sua religione. Crescere vuol dire realizzare le limitazioni della sua religione. Per esempio, un bimbo nel grembo per 9 mesi essere là un paradiso, ma dopo 9 mesi il paradiso diventa inferno. Il bimbo non vuole stare là perché è cresciuto più grande di questo grembo e venire fuori di questo grembo non sapendo dove arriva, ma voleva scappare questa limitazione del grembo. E questo vuol dire il bimbo è cresciuto nel grembo. E questo applica anche a una religione. E che Gesù scopre limitazioni della sua religione, ci sono quattro limitazioni, è molto importante. Forse ci sono altri, ma quattro è importante. La prima limitazione è la sua religione ha diviso l'umanità come giudei e non giudei. Era un muro tra giudei e non giudei. E questa prima limitazione. La seconda limitazione, c'era un muro tra Dio e non giudei. Il Dio solamente è Dio dei giudei, non Dio dei non giudei. E così un muro tra Dio e non giudei. La terza limitazione, che c'era un muro tra Dio e un essere umano, la consapevolezza umana. Dio è un mistero trascendente. Gli esseri umani non possono avere un contatto diretto di Dio. Questo Dio rivela la sua volontà attraverso i profeti, anche le scritture, diciamo. E così gli esseri umani possono avere un rapporto con Dio attraverso le scritture. E così la scrittura diventa un po' Dio. Non può avere una volontà diretta di Dio perché un profeta che rivela la volontà di Dio. E così era un muro tra Dio e consapevolezza umana. La quattro limitazione che la religione è più grande che gli esseri umani. La religione è più grande che gli esseri umani. Gli esseri umani devono essere al servizio di una religione. Queste erano quattro limitazioni importanti e Gesù ha scoperto nel suo sviluppo spirituale. Questa porta Gesù al momento, il momento quarto è la sua battesimo di Gesù. Il battesimo è un momento dove Gesù viene fuori dal grembo della sua religione e entra nell'esperienza diretta di Dio. Prima viene dal grembo fisico della sua madre Maria e adesso viene fuori dalla sua religione e entra nella contatto diretto di Dio. Nella questa esperienza, il muro tra giudei e gentili e non giudei è finisce. Una nascita di un essere umano non è giudeo, non è non giudeo, ma si chiama il figlio di Dio. Il figlio di Dio non è giudeo, non è non giudeo, ma una consapevolezza, diciamo, consapevolezza universale. Ma qui il femminile e il maschile non è importante, perché la consapevolezza universale, quando un uomo entra nella questa esperienza, descriva: io sono il figlio di Dio. Ma quando una donna entra nella questa esperienza, lei descrive: io sono una figlia di Dio. Noi progettiamo le cose fisiche anche nel livello spirituale, ma Qui non è importante solamente la consapevolezza universale. Questa consapevolezza universale è unito tutta la umanità e tutta la creazione. E così il muro tra giudei e gentili finisce. Anche il muro tra Dio e non giudei finisce, perché adesso il Dio è Dio della tutta la umanità e tutta la creazione. Un'esperienza di un Dio, una creazione, una umanità. Anche il terzo muro tra Dio e consapevolezza umana finisce e Dio entra nell'essere umano, e così un essere umano dice: io sono in Dio, Dio dentro di me. Forse avete letto il Vangelo di ieri, no? Quando Gesù dice: io sono in Padre, Padre dentro di me. Il Padre che lavora attraverso di me. Le opere io faccio non appartiene a me, ma appartiene al Padre. E questo muro tra Dio e la consapevolezza umana finisce. C'è un rapporto con Dio intimo, dove una persona dice: io in Dio e Dio dentro di me. Ma adesso Gesù dice, anche ieri nel Vangelo: io sono la via, la verità e vita. Come giudeo, forse Gesù ha detto, il giudeismo è la mia via, la verità e vita. Ma adesso io sono la via, la verità e vita. Che cosa vuol dire? Questo vuol dire: io sono più grande che la religione. Io sono più grande che la una religione. Questa esperienza è nascita di una consapevolezza universale, ma non è nascita di una religione. Quando una persona dice: io sono la via, la verità, vuol dire: io sono più grande che una religione. Per capire questa esperienza dobbiamo meditare sulla nuova alleanza che Dio ha promesso ai suoi popoli. Prima Dio ha dato questa prima alleanza, possiamo dire vecchia alleanza, dove Dio dà i comandamenti e dice alle persone che cosa devono fare e non devono fare. E così Dio diventa un Dio dell'autorità, un Dio che domanda la sommissione della volontà e intelligenza, anche fedeltà, anche crea un gruppo collettivo, anche un Dio del giudizio, anche ricompensa. No? Ma questa relazione tra Dio e i suoi popoli non era facile. La gente non era sempre fedele a Dio. Scappavano via, anche adoravano altre dei. No? E così Dio promette attraverso i profeti che io farò una nuova alleanza. Il profeta Geremia descrive molto bene, no? Altri profeti anche dicono questa nuova alleanza, ma il profeta Geremia, una cosa bella, lui dice: io farò una nuova alleanza nel quale scrivo la legge nel nostro cuore. Non ha bisogno di una persona dire a un'altra persona: conoscete il Dio? Perché tutti conosceranno Dio. Io dimentico i loro peccati e non ricorderò mai. Io sarò loro Dio e loro saranno i miei popoli. E questa nuova alleanza nel quale Dio scrive la legge nel cuore degli esseri umani. non c'è fuori nella scrittura, nei comandamenti, ma qui. E così quando Gesù ha avuto la sua esperienza durante il suo battesimo, Dio non dà i comandamenti. Dio non dice che cosa Gesù deve fare e non deve fare. Dio solamente rivela, tu sei il mio, tu sei il mio figlio, tu sei il mio figlio prediletto. Ma quando Dio dice tu sei il mio prediletto, a chi Dio dice? Solo una persona? Solo una persona che ama Gesù? Ah, Dio dice tutta la creazione, tutta l'umanità. Quando Gesù ascolta questa parola, che lui era il figlio di Dio, ma chi ascolta? Solo una persona? A tutta la creazione, tutta l'umanità. Perché in questo livello non c'è un individuale, ma solamente universale. Una consapevolezza universale. E questo, quando Gesù, quando Dio dice, Gesù, tu sei il mio figlio prediletto, Dio dicendo tutta la umanità e tutta la creazione. Anche quando Gesù ascolta questa parola, Gesù ascolta per tutta la creazione, tutta l'umanità. Ma quando Dio dice solamente ad una persona, questa diventa una buona novella solamente ad una persona. Quando una persona ascolta solamente per sé, questa buona novella solamente ad una persona. Ma quando Gesù ascolta, ascolta tutta la, per tutta la creazione, tutta l'umanità, è così. Questa buona novella che Dio dice anche diventa buona novella tutta l'umanità e tutta la creazione. E così, questo è molto importante capire, perché ogni tanto noi cristiani pensano che Dio ha detto solamente ad una persona. Perché Gesù ascolta solo per lui, e questa buona novella solamente per Gesù, non per gli altri. Lui non ha una buona novella per proclamare tutta la creazione, ma solamente dire io sono il figlio di Dio, voi non siete i figli di Dio, dovete ascoltarmi come il figlio di Dio. Questa non è buona novella per tutti. Per esempio, io sento buona novella, tu sei il mio figlio di Dio, e vi dico io sono il figlio di Dio, dovete ascoltarmi e obbedirmi e adorarmi come figli di Dio. Questa è buona novella per voi? Non è una buona novella per voi, perché è buona novella per me. E così quando Gesù ha ascoltato, non è ascoltato solamente per lui, ma ha ascoltato tutta la creazione, e così la buona novella per lui diventa anche buona novella tutta la creazione. E così al fine della sua vita lui dice ai suoi discepoli, andate e proclamate la buona novella tutta la creazione. Non è solamente agli esseri umani, anche per tutta la creazione. E così l'esperienza di Gesù battesimo, una inaugurazione della nuova alleanza. Una inaugurazione della nuova alleanza, dove una persona dice, può dire, io sono la via, la verità e vita. Io sono più grande che una religione. Perché quando una persona vive nella consapevolezza individuale, questa persona ha bisogno di una legge, un'autorità, una scrittura, guidare la via di questa persona. Ma quando una persona vive nella consapevolezza universale, questa persona non ha bisogno di un'autorità, una religione, anche una scrittura. Una persona può dire, io sono la via, la verità è vita. Anche Gesù dice, no? È scritto nella vostra scrittura, ma io vi dico, la scrittura non ha potenza di me. Io anche posso cambiare le cose scritte nelle scritture. Perché quando una persona vive nella consapevolezza universale, questa persona trascende anche tutte le scritture. Il momento quarto è quando Gesù dice: io e il Padre siamo una cosa sola. Io e il Padre siamo una cosa sola. E queste due esperienze, l'esperienza della consapevolezza universale, anche uno con Dio, erano un po' difficili per accettare nella sua religione. Perché nella sua religione il rapporto tra Dio e gli esseri umani sono sempre un rapporto del creatore e le creature. Sempre sarà una distanza tra Dio e gli esseri umani. E Gesù rompe questa distanza, questo muro, entra a un livello dove lui dice: io sono in Dio e Dio dentro di me, anche in Dio io sono uno. E questa era una rivoluzione, diciamo, nella crescita della una persona, ma nel rapporto con Dio. Non possiamo spiegare questa evoluzione di Gesù usando un simbolo dell'albero. Io per questo anche un simbolo molto bello di Bibbia, perché abbiamo nel giardino di Eden abbiamo l'albero della vita e l'albero del bene e il male. Questi due alberi, l'albero della vita, bene e il male. Perché un albero ha le foglie, i rami, il tronco, i radici, no? Questi quattro livelli. Le foglie rappresentano individui. Ci sono miliardi di individui nell'albero della vita. Va bene? I rami rappresentano le credenze collettive. Anche nel nostro contesto possiamo dire le religioni. Nelle religioni ci sono miliardi di individuali, ma le religioni, forse 10 o 20 religioni che guidano miliardi di persone. Per esempio, oggi ci sono 8 miliardi di individuali. Il cristianesimo prende 2,5 miliardi, Islam forse 2 miliardi, Induismo 1 miliardo, e così 3 religioni almeno prendono 6 miliardi di persone individuali. E ci sono altre religioni come giudaismo, buddismo, sikhismo e così. Possiamo dire neanche ci sono 8 miliardi di individuali, ma praticamente 10 o 20 religioni che guidano 8 miliardi di persone. Questo vuol dire quanti vivono solo 10 o 20. Il tronco rappresenta la consapevolezza universale. C'è solo un tronco che nutrisce i rami, anche le foglie. I radici rappresentano il mistero trascendente, il mistero di Dio, che è nascosto, non possiamo vedere, ma nutrisce tutto il tronco, i rami e le foglie. E così Gesù comincia come una foglia, entra nel ramo di giudaismo. In questo momento erano due rami, il giudaismo e non giudei. E così Gesù entra nel ramo del giudaismo durante la sua circoncisione, anche quando entra nel tempio. Durante il suo battesimo rompe questo ramo e entra nel tronco della consapevolezza universale. E così lui non è giudeo, non giudeo, ma una persona universale. E dopo entra nei radici e dice: io e il Padre siamo una cosa sola. Nella questa esperienza c'è solo un albero, una vita, una verità, una via. Questa è la via della unità, diciamo. La via della unità non ci sono, perché in questo l'albero della, chiama l'albero della vita, le foglie accettano i rami accettano il tronco accetta i radici, e così c'è una armonia. Nella questa armonia non c'è il bene e il male, non esiste il bene e il male, solamente il bene assoluto. E così questo albero si chiama l'albero della vita. Ma che cos'è l'albero del bene e il male? Nell'albero del bene e il male le foglie non accettano i rami. Ogni foglia dice: io sono la via, la verità e la vita. Individualismo. Possiamo dire individualismo estremo. Ogni individuo dice: io sono la via, la verità e la vita, e io decido che cosa è bene per me e che cosa è il male per me. C'è un bene e il male a livello individuale. Secondo, i rami non accettano il tronco. Le credenze collettive dicono: io sono la via, la verità e vita. Ogni religione dice: io sono la via, la verità e vita, e non c'è la verità in altri rami. Questo si chiama collettivismo estremo. Nel nostro contesto ogni religione dice: io ho la verità, io non ho bisogno di altre religioni, altre verità. Io sono la via, la verità e vita. Si chiama collettivismo. Qui c'è il bene e il male secondo ogni religione. Ogni religione dice: questo è il bene, questo è il male. Anche il bene e il male diventano relative, no? Non è tutte le religioni accettano questa cosa come il bene e il male. Che cosa è un peccato? Una religione non può essere un peccato un'altra religione. E così il bene e il male diventa relativismo. Nel livello del tronco, un po' trascende queste divisioni, anche può essere un male, diciamo, quando il tronco non accetta i radici. Il tronco dice: io sono la via, la verità e la vita, non c'è qualcosa fuori di me, non c'è qualcosa oltre di me. E così nell'albero del bene e il male c'è una disarmonia. Le foglie non accettano i rami non accettano il tronco non accetta i radici. E così mangiare il frutto del bene e il male è cadere nella verità frammentata. Nella verità frammentata. E mangiare il frutto dell'albero della vita vuol dire mangiare questa unità. Vivere nel bene assoluto, dove non c'è il bene e il male. Perché ogni bene che divide la verità produce il male. È sempre un bene relativo e un male relativo. Ma nella verità assoluta di Dio non c'è il bene e il male, solamente il bene assoluto. Non c'è un male contro di questo bene assoluto, perché bene assoluto vuol dire non c'è il male. Bene relativo vuol dire non c'è il male. Sempre il bene e il male appartengono al livello relativo, relativo, non a livello assoluto. E così nel giardino di Eden abbiamo questi due alberi, albero della vita, albero del bene e il male. E Adamo e Eva vivevano prima nell'albero della vita, non conoscevano il bene e il male, camminavano nella presenza di Dio e Dio viveva dentro di loro. Ma questa esperienza, un po' incoscientemente, ancora erano come bambini, diciamo, è quasi un'esperienza incosciente. Ma quando hanno questo desiderio di diventare come Dio e cadono da questo bene assoluto e mangiano il frutto del bene e il male. E così nel regno di Dio, Gesù rientra nella questa esperienza del giardino di Eden e vive questa vita del regno di Dio, che cosa il Dio, la via della unità, la via della unità. E per me questo è importante, avere questa visione del regno di Dio, perché il regno di Dio non è una religione. Questo è molto importante, non possiamo mettere questa esperienza nella una religione, ma trascende tutte le credenze e avere un'esperienza di diretta di Dio, anche unità di Dio. E Gesù invita le persone ad entrare nell'esperienza di regno di Dio. Per esempio, quando Gesù comincia il suo messaggio nel Vangelo di Marco e dice: il tempo è compiuto, il regno di Dio è qui, il regno di Dio è qui, convertitevi. E questo è il suo messaggio: il tempo è compiuto, il regno di Dio è qui, convertitevi. Questo vuol dire, questa è una dichiarazione molto molto profonda, una dichiarazione profonda, perché tutto il suo messaggio è presente nella questa dichiarazione. Anche questa prima dichiarazione, il tempo è compiuto. Noi comprendiamo questa sentenza in ebe, comprendiamo tutto il messaggio di Cristo. Il tempo è compiuto. Questo vuol dire il tempo è arrivato al suo confine e apre all'eternità, e così il tempo diventa un veicolo dell'eternità. Il tempo non progetta al futuro, ma il tempo diventa manifestare l'eternità è qui, manifestare l'eternità qui. Questo vuol dire il regno di Dio. Il regno di Dio è qui, l'eternità è qui. E Gesù dice: convertitevi. Ma che cosa è questa conversione? Anche tutto il messaggio di Gesù è presente nella questa una parola: convertitevi. Solo quando comprendiamo questa parola comprendiamo tutto il messaggio di Cristo. Convertitevi. Che cosa è questa conversione? Questa è questa buona novella. Io spiego una piccola parabola. C'era una volta un povero uomo che viveva fuori da un villaggio, nella una piccola casa. Era povero e così lui ogni giorno va al villaggio a mendicare per il suo cibo. E così viveva come un mendicante. Una volta un uomo santo passava accanto alla sua casa, era la sera, e così ripose sua casa durante la notte. E mattina quando passava nella sua strada e chiama questo povero uomo e dice: sotto la tua casa ci sono diamanti. Tu scavi, troverai questi diamanti. Perché era un santo uomo, questo povero uomo crede questo messaggio e scava nella sua casa e trova i diamanti. E dopo, ferma di andare nel villaggio per mendicare, ma vive come una persona ricca. E così Gesù presenta il suo buona novella così. Gesù ha scoperto che gli esseri umani hanno questi diamanti dentro di loro, ma non sanno questa verità, ma vivono come mendicanti, e per lui questo è il peccato. Il peccato che una persona ricca viva una vita di mendicanza, non sapendo la ricchezza dentro di lui. Quindi invita tutti gli esseri umani a scavare dentro di loro e trovare questo tesoro già presente loro. Il regno di Dio dentro di voi. Convertitevi vuol dire scavatevi dentro di voi troverete questo tesoro dentro di voi. Questa è buona novella, diciamo. Questa è buona novella, Gesù proclama tutti. Va bene? E dopo Gesù descrive questa esperienza di regno di Dio attraverso le parabole. Va bene? Dopo entriamo nei paraboli e facciamo una spiegazione di questi paraboli. Così io formo questo, forse avete qualche domanda o qualche clarificazione di questo regno di Dio e dopo possiamo entrare nella seconda parte.